L'oppio, tutte con radici molto lontane nel tempo. Ho nominato l'alcol, Alceo nel distico celebra la bontà del vino, perché come sostanza psicoattiva è la più antica e diffusa tra le popolazioni mediterranee che l'hanno distillata, preferendola a lungo all'altrettanto antica canapa indiana e destinandole un posto di rilievo nella farmacopea. Le sostanze di origine asiatica e orientale vantano gli autori classici più celebri tra i loro osservatori. È Erodoto che descrive l'hashish nel quarto libro delle Storie, ma l'abitudine di respirarne l'effluvio non è dei greci, popolo mediterraneo che appunto favoriva le bevande alcoliche, bensì degli sciti. Il seme gettato fa fumo ed emana un vapore tale che nessun bagno a vapore greco potrebbe vincerlo. Gli sciti mandano urla di gioia. Siamo nella famiglia della canapa indiana, che fioriva allora sull'Himalaya settentrionale, e l'hashish, ricavato dalla sua resina, è al centro di uno dei racconti di Marco Polo. A seconda delle diverse redazioni de Il Milione, Marco Polo parla di hashish o di oppio, che invece si ricava dal papavero. I seguaci del vecchio sulla montagna, nel 40° capitolo, vengono circuiti e addormentati da una bevanda meravigliosa che evoca in loro visioni di paradiso. Poi, soggiogati e indotti a ubbidire, eseguono i delitti commissionati dal vecchio capo. Nel loro nome, assassini, si conserva la radice dell'hashish. Nei testi storici affiorano sia usi rituali e religiosi delle piante da cui provengono le sostanze, considerate piante sacre, e in questo caso il fine è di trascendere lo stato normale della mente in vista della comunicazione con gli esseri soprannaturali o con gli dèi, sia usi puramente voluttuari, legati al piacere dei sensi, o una combinazione di entrambi. Le occasioni sono circoscritte, intermittenti, confinate a momenti o a eventi simbolici, incorporate entro relazioni sociali di fiducia e di sicurezza. I due esempi più chiari di un uso soprattutto voluttuario riguardano la coca e l'oppio, due sostanze assai diverse tra loro. Non sono gli autori classici a descrivere gli effetti che le foglie di coca generavano tra gli indiani americani sconfitti dagli europei, soltanto le testimonianze dei conquistatori stessi nel Perù, in Colombia, in Ecuador. Così il segretario di Pizarro nel 1533. Anche la coca era considerata una pianta sacra, al pari del peyotl, diffuso in Messico, ma la masticavano sia i sacerdoti sia i contadini e i pastori, si dice per tollerare la fatica del lavoro sulle ande ad altitudini elevate. È effetto proprio di questa sostanza l'abbassamento della soglia della fatica fisica. Un congresso ecclesiastico a Lima, dopo la conquista, provò a proibirne l'uso tra i contadini, definendo la coca pianta idolatrica, ma ottenne pochissima ubbidienza. All'interno di alcune tribù indiane americane, sia nel nord sia nel centro del continente, il legame con le foglie di coca non si è mai spezzato, neanche in epoca moderna, come testimonia tutta l'opera di Carlos Castaneda. La vicenda dell'oppio appare più complicata, anche se nasce con analoghe caratteristiche di naturalezza e di normalità. I papiri egizi danno notizia dell'oppio nel 1500 a.C., gli arabi e i turchi conservano l'abitudine di fumarlo attraverso i secoli. Il consumo di tipo voluttuario è chiaramente al primo posto nelle fumerie turche e in tutto il Medio Oriente per secoli. Per molto tempo anche in Cina, dove l'oppio entra intorno al 1000 d.C., ma non viene prodotto localmente, bensì in India, che diventerà più avanti colonia britannica. Fumare l'oppio fa parte delle abitudini quotidiane e non solleva problemi. Poi la sua scala di diffusione aumenta ed è a questo punto che interviene una proibizione imperiale nella prima metà del Settecento. Alle proibizioni ufficiali seguono le guerre tra Cina e Inghilterra intorno all'esportazione della sostanza dall'India britannica alla Cina, o meglio, al suo contrabbando controllato dalla Compagnia delle Indie, cui i governanti cinesi tentano di porre un freno. Con queste guerre si conclude, si può dire, l'epoca della